Oggi parliamo di...
Cari ascoltatori di Radio Calaritana, io sono Roberto Seda, vi saluto per questa nuova puntata di Oggi Parliamo di Libri. Devo in qualche modo scusarmi con voi perché la settimana scorsa, un po' nella precipitazione della puntata e del tempo che come al solito sta a finire, non ho ricordato i nostri modi per metterci in contatto. Mi rendo conto che è qualche puntata che non lo faccio, perciò adesso all'inizio della trasmissione mi prendo la briga di ricordarvi che Oggi Parliamo di Libri va in onda il giovedì alle 19:10 della sera, in replica il venerdì alle 8:30 del mattino. Vi ricordo anche che tutte le puntate sono sul podcast di Radio Calaritana, cioè sono disponibili per l'ascolto anche successivamente andando sul sito www.radiocalaritana.it con la K Calaritana, e vi ricordo anche il blog www.robertoseda.it, che è il mio, nel quale io commento le puntate, dico quello che magari mi dimentico di dire durante la trasmissione. Abbiamo anche una pagina Facebook, possiamo facilmente tenerci in contatto. A me fa molto piacere sentire i vostri pareri. Allora, la settimana scorsa abbiamo iniziato a esplorare il teatro elisabettiano, uno chiaramente dei momenti della storia del teatro più importanti, più noti, legata ovviamente al nome straordinario di William Shakespeare. Noi l'abbiamo presa un po' alla larga parlando di Ben Jonson, un altro importantissimo drammaturgo dell'epoca, lievissimamente successivo a Shakespeare. Vi preannuncio che ho intenzione di dedicare a Shakespeare 3 puntate. Oggi parleremo dell'Amleto, la prossima settimana dell'Enrico V e in generale dei drammi storici, e chiuderemo con una commedia, Molto rumore per nulla. Ora, se noi pensiamo al periodo teatrale di cui abbiamo trattato prima di iniziare questo ciclo di puntate, abbiamo affrontato La Mandragola di Machiavelli e Fuente ove cuna di Lope de Vega. In particolare il nostro punto di riferimento e di confronto può essere utilmente appunto il secolo d'oro spagnolo, legato a nomi come quello di Lope de Vega, come Calderón de la Barca, grandissimi drammaturghi. Rispetto a questi, che forse avevano un pubblico di riferimento un po' più colto, un po' più istruito, probabilmente un pubblico di nobili, un pubblico legato alla corte, legato comunque alla vita raffinata della capitale spagnola, Shakespeare ci permette di ragionare su una situazione più intermedia. Allora, da una parte certamente la sua opera teatrale è un'opera che viene proposta tramite il patrocinio di nobili importanti. Per molto tempo la sua compagnia sarà nota come la compagnia del re, gli uomini del re, proprio perché ha un ruolo privilegiato nell'entourage della corte. Altre compagnie teatrali dell'epoca erano gli uomini dell'ammiraglio, nel senso che erano sponsorizzati dal primo ammiraglio del governo o da altri importanti nobili. D'altra parte però noi sappiamo che gli attori elisabettiani lavoravano moltissimo, parliamo di 6-7 repliche alla settimana per diverse ore per ogni replica, un ritmo che per le compagnie teatrali di oggi sarebbe insostenibile. E tutte queste rappresentazioni non potevano essere rivolte soltanto a un pubblico di nobili, erano rappresentazioni che venivano fatte all'aperto, con un pubblico anche piuttosto rumoroso, piuttosto indisciplinato, e che richiedevano perciò un tipo di teatro anche piuttosto robusto, coinvolgente, ricco di effetti speciali, ricco di colpi di scena, ricco anche di intermezzi salaci, di intermezzi comici, di elementi che tenessero desta l'attenzione del pubblico e anche in qualche modo lo coinvolgessero su un livello un po' più popolaresco, ecco, diciamo pure. L'Amleto, sotto questo punto di vista, non è forse l'esempio migliore, anche se ha diversi intermezzi di questo genere, ma l'ho scelto come inizio di questo ciclo di trasmissioni su Shakespeare perché credo che, come vedremo, ci permetta facilmente di sbirciare sul come lavorava un drammaturgo dell'epoca elisabettiana, come lavorava Shakespeare, come lavoravano gli uomini della sua compagnia teatrale. Questo per due motivi essenzialmente. Da una parte, come vedremo, c'è un tema di qual è il testo vero dell'Amleto, dall'altra c'è un po' appunto il tema del rapporto col pubblico e anche di come veniva costruita un'opera teatrale. teatrale. Sono tutti temi molto interessanti, però ne parleremo dopo la pausa musicale. E intanto vi propongo Ofelia dei Nomadi, mi sembrava in qualche modo un atto dovuto. Sapete che Ofelia è una delle protagoniste di questa opera. Noi ci risentiamo subito dopo la canzone.
Mentre la sera colora di stanco dorato tramonto le torri di guardia, la piccola Ofelia vestita di bianco va incontro alla notte bellissima e scalza. Nelle sue mani ghirlande di fiori, nei suoi capelli riflessi di sogni, nei suoi pensieri di mille colori, di vita o di morte, di veglia o di sonno. Ofelia, che cosa provi quando la voce dagli spalti ti annuncia che più pura, perché hai sciolto i tuoi biondi capelli, corri allo sposo, hai forse paura che li trovasse non lunghi, non belli. Quali parole sono sulle tue labbra, chi fu il poeta o quale poesia, lo sa il falcone nei suoi larghi cerchi, lo sa solo la tua dolce pazzia. Ofelia, la seta e ombre nere ti avvolgono leggere e sentirai dormendo ormai cadenze di liuto. Ofelia, non puoi sapere quante vicende
Questa era Ofelia dei Nomadi, una canzone molto bella, molto in tema con la nostra trattazione dell'Amleto di Shakespeare. Allora, il primo punto a cui partire, che mi sembra interessante riferirvi, è che Amleto è una storia che Shakespeare riteneva in qualche modo vera. Con cautele possiamo dire questo, cioè quello che è interessante, vi dicevo prima della pausa musicale, noi stiamo un po' sbirciando dietro la spalla di Shakespeare mentre lavora, è che il nostro William si è molto documentato per scrivere l'Amleto. Da una parte la storia del principe che si finge folle è una storia che, diciamo, appartiene alla cultura europea, la troviamo in vari momenti, in varie situazioni, e dobbiamo supporre che sia in qualche modo una storia archetipica della nostra cultura. Collegato a questo c'è il tema che il principe che si finge folle ha spesso diversi obiettivi, qualche volta deve mettere alla prova l'amore di una dama, qualche volta ha altri scopi, però normalmente, come nell'Amleto, si finge folle perché da una parte deve preparare una vendetta, dall'altra deve scampare un pericolo. Se lui non fosse folle, i suoi avversari sarebbero molto più determinati nell'attaccarlo e perciò lui non potrebbe che soccombere. La follia è quindi un mascheramento, dietro una maschera dietro la quale il personaggio prepara la sua rivincita, la sua vittoria, il raggiungimento dei suoi scopi. A questo, diciamo, corpus di storie diverse, Shakespeare accoppia invece la sua conoscenza di alcune cronache medievali di ambito danese settentrionale. Noi abbiamo parlato l'anno scorso delle saghe nordiche, ecco, siamo esattamente in quel campo, e una conoscenza poi di alcuni altri cronisti medievali, non tanto perciò saghe popolari quanto degli eruditi medievali che avevano descritto gli usi e i costumi, per esempio, dei danesi o comunque dei popoli del nord. E infine a tutto questo accoppia una sua vaga conoscenza della Danimarca del suo tempo. Spesso in Shakespeare troveremo questa dimensione, diciamo, ucronica, no? La sua idea che, come oggi, cioè nel 1600, si viveva in Danimarca, così doveva essere anche nel 1200, nel 1100 e così via. Cosa che noi evidentemente sappiamo che non è, ma per capire Shakespeare dobbiamo dare per scontato che invece ci sia questa specie di distorsione temporale per cui un guerriero danese medievale pensa e agisce come un uomo del Rinascimento. Questo è anche interessante perché noi spesso pensiamo che Shakespeare faccia gli errori, dica le sciocchezze. In realtà non è così. È un modo preciso di ragionare dove in fondo c'è dietro invece un grande lavoro di documentazione. Non vi racconto ovviamente la storia di Amleto, che credo è conosciutissima, farei alcune osservazioni generali. Intanto c'è una folla di personaggi. Anche questo ci dice quanto sia andato avanti il teatro rispetto all'epoca classica, dove i personaggi erano pochissimi, 2-3 attori più il coro. Qui soltanto i protagonisti, ne abbiamo almeno una decina, se contiamo anche i comprimari importanti andiamo facilmente verso il paio di dozzine, per non parlare poi di tutti i figuranti. È vero che buona parte di questi erano forse attori che facevano più parti, le parti minori cioè venivano affidate magari a un paio di attori, però anche considerando questo rimaniamo stupiti della capacità produttiva, della forza che avevano a quell'epoca queste compagnie, che tra l'altro erano anche in grado di costruire scenari complessi, di prevedere mascheramenti, costumi e dare l'idea, con forse pochi mezzi, però efficacemente, di situazioni anche molto esotiche rispetto al pubblico. A questa dimensione di grande maturità produttiva si accoppia nei testi che noi abbiamo di Amleto che ci sono avanzati una situazione di grande incertezza su quale sia in fondo l'Amleto. Intendo dire che noi abbiamo tre, diciamo, pubblicazioni che sono note come il primo quarto, il secondo quarto e il primo folio, dal formato con cui venivano pubblicati questi libri siamo all'inizio dell'epoca della stampa, e quello che noi notiamo è da una parte che l'Amleto è lunghissimo, dall'altra che in queste tre versioni originali, redatte da collaboratori di Shakespeare, perciò da persone che avevano un contatto diretto con la compagnia, non ci sono due versioni uguali. Al massimo è calcolato che ci siano più o meno 200 righe di tutta l'opera che sono comuni a tutte e tre queste prime edizioni. Ci chiediamo ovviamente come mai. E come mai è possibile? Beh, io vorrei proporvi come chiave di lettura, prima di chiudere, dell'Amleto questa, che in realtà noi quello che ci è rimasto sia una sorta di brogliaccio della compagnia, nella quale era riportato tutto quello che si poteva mettere in scena nell'Amleto. Ma in realtà, quando poi l'Amleto veniva messo in scena, gli attori, a seconda del pubblico, a seconda della situazione, a seconda anche della loro preferenza personale, degli attori che avevano a disposizione, della loro maggiore o minore bravura, utilizzavano certi materiali e altri no. Per cui, per esempio, la povera Ofelia magari poteva scomparire direttamente da un'opera che magari era più centrata sugli aspetti militari, duelli o altre cose. Sto un po' estremizzando, però è per darvi una chiave di lettura che ritengo interessante per la puntata. In questo senso, vi dicevo, sbirciamo dietro la spalla di Shakespeare, scopriamo il ventaglio di materiali che lui metteva a disposizione della compagnia e della quale poi la compagnia poteva scegliere. Con questo siamo arrivati al termine della puntata. Vi ricordo che oggi parliamo di libri, vi ricordo ancora, va in onda alle 19.10 del giovedì sera e poi alle 8.30 del mattino del venerdì in replica. Vi ricordo anche che possiamo restare in contatto col mio blog www.robertoseda.it. Vi auguro una buona settimana di felici letture e vi do appuntamento fra 7 giorni nella puntata nella quale parleremo dei drammi storici di Shakespeare.